Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere rimasti collegati dopo questa sessione di Stefano. E io sono Matteo e all'interno di questa sessione vi faccio vedere un pochettino quello che è tutto il mondo relativo a DevOps in particolare. E questa volta vediamo in realtà una variante leggermente differente che va a trattare in particolare tutto quello che è l'aspetto di GitHub, perché a tutti gli effetti GitHub è leggermente diciamo diverso rispetto a quello che magari ci si può aspettare, no? Perché non è per forza di cose riguardante solamente l'open source, ma può essere riguardante tranquillamente anche l'enterprise. Ed è per questo che ho voluto cambiare leggermente il titolo, perché non è DevOps solamente per ogni sviluppatore, ma è anche DevOps per qualsiasi tipo di enterprise. Quindi dobbiamo essere preparati ad utilizzare GitHub in modo, diciamo, un po' più professionale, tra virgolette, passatemi il termine, rispetto a quello che magari siamo abituati a vedere solitamente, per librerie che vengono create e poi vengono abbandonate per decenni perché nessuno fa più commit all'interno. Che cosa vediamo all'interno di questa sessione? Quindi, beh, innanzitutto l'abbiamo già detto, GitHub visto in un'ottica leggermente diversa, però in particolare vi faccio vedere anche quello che è il confronto tra GitHub e Azure DevOps, che appunto, come ho detto in introduzione, è meglio visto per quanto riguarda l'ambito enterprise. Dopodiché vedremo più nel dettaglio alcune di quelle che sono le feature nuove di Azure DevOps e di GitHub. Quindi faremo un po' di confronti in quest'ottica. Cominciamo parlando dei messaggi che sta dando Microsoft e del motivo per la quale no, questa sessione ha senso in primo luogo. Quindi perché dobbiamo parlare di GitHub? Beh, Microsoft ha detto in maniera abbastanza aperta e trasparente: guardate, abbiamo acquistato GitHub, quindi a tutti gli effetti abbiamo due prodotti, il primo è Azure DevOps, il secondo è GitHub, che sono un po' in competizione interna fra i due, no? Quindi che senso ha mantenere due prodotti, portarli avanti all'infinito e avere effort di più engineering team che sviluppano alla fine le stesse cose? Beh, quello che succede è che ovviamente questo ha scatenato un po' il panico, tra virgolette, all'interno della community, su Twitter, eccetera, perché chiaramente tutto l'enterprise dice: ma come, io ho investito e sto investendo da parecchio tempo su quello che è Azure DevOps, perché Microsoft ha mandato come messaggio: prendete Azure DevOps perché è adatto per l'enterprise, e poi adesso Microsoft dice: ok, però abbiamo comprato GitHub, due tool sono troppi, che cosa facciamo? Beh, la risposta adesso cerchiamo di capirla un pochettino meglio. Fatto sta che ci sono dei fatti già ad oggi che provano che GitHub praticamente sarà il futuro. Questo perché? Perché l'effort che Microsoft sta mettendo è leggermente spostato un po' di più verso la parte di GitHub rispetto a quella che è la parte di Azure DevOps. E l'engineering team in realtà è sostanzialmente lo stesso. Quindi non è ancora unificato, ok? Quindi c'è ancora un engineering team di Azure DevOps e c'è ancora un engineering team dedicato, o meglio, più engineering team ovviamente, dedicati a GitHub. Però stanno cercando di unificarli. E questo lo vedremo perché praticamente le feature che espongono di nuovo sono abbastanza condivise tra le due piattaforme. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente Azure DevOps è ufficialmente deprecato? Oppure devo switchare per forza di cose a GitHub? La risposta è in questo momento assolutamente no. Quindi se avete un sistema basato su Azure DevOps, oppure siete un enterprise e volete continuare ad utilizzare Azure DevOps, fate pure. Cioè, non ci sono limiti, Microsoft non ha annunciato alcun programma di retirement per Azure DevOps, sta continuando a supportare sia Azure DevOps nella versione cloud, quindi Azure DevOps stesso, che nella versione Azure DevOps on-premise. Quindi a tutti gli effetti, a parte quello statement che hanno fatto, non c'è nient'altro in ballo, ok? Quindi si sa che c'è un po' più di effort su GitHub, e adesso capiamo meglio il dettaglio, però a tutti gli effetti Azure DevOps non è deprecato, quindi continuate a sviluppare su quella parte. In più c'è chiaramente una grossa parte di transizione, quindi qualora anche Microsoft dicesse Azure DevOps è ufficialmente deprecato e lo dicesse oggi, sicuramente non possono ufficialmente chiudere Azure DevOps, presumo per i prossimi anni, perché chiaramente l'effort di migrare da una soluzione completamente enterprise oriented come Azure DevOps verso una soluzione più open e, se lo vogliamo, tra virgolette, in questo momento anche un po' più semplicistica di GitHub, sicuramente dovremmo avere dei trade-off e un lungo periodo di transizione, quindi c'è sicuramente molto tempo per prima che GitHub a tutti gli effetti prenda piede più rispetto ad Azure DevOps. E alla fine tutto in realtà dipende da quello che dovete fare, perché se guardiamo i due prodotti, tutto sommato a livello abbastanza basico fanno anche le stesse cose, quindi entrambi hanno una parte di board, quindi c'è Azure Board e poi c'è tutta la parte relativa alle issue su GitHub, che se vi posso dire la verità, vabbè, su Azure DevOps chiaramente sono molto meglio perché ho le swim lane, ho la possibilità di taggare i work item, di assegnarli, far review, aggiungere un miliardo di commenti, cioè sono chiaramente molto più estesi rispetto a GitHub, quindi c'è un certo livello di dettaglio tale per cui Azure DevOps appunto è più enterprise, mentre GitHub è un po' più semplicistico. Dall'altro lato, in realtà, potremmo dire l'esatto opposto e quindi dire che GitHub è meglio di Azure DevOps, no? Perché se ci pensiamo stanno introducendo le action, hanno introdotto tutta la parte di sponsorship e un sacco di altre novità, una mobile app ad esempio che effettivamente per Azure DevOps manca, quindi entrambi hanno pro e contro, possono anche lavorare assieme, quindi non abbiamo limiti da questo punto di vista, possiamo ottenere il nostro codice su GitHub ad esempio e far partire una pipeline come vedremo all'interno di Azure DevOps per sfruttare gli host agent o degli agent privati, quindi effettivamente non abbiamo grossi limiti. Quello che dobbiamo sapere principalmente e che dobbiamo dare per assodato è che ad oggi perlomeno non c'è feature parity, quindi non è proprio indifferente scegliere GitHub o Azure DevOps. Dobbiamo capire effettivamente ciò di cui abbiamo bisogno per il nostro team di lavoro, dopodiché facciamo una scelta. Certo è che, considerando tutto quello che abbiamo detto, ad oggi, se dobbiamo fare un investimento, probabilmente ci conviene cominciare già a guardare GitHub per capire se risponde alle nostre esigenze. Ok? Quindi questo è il messaggio che sta cercando di dare Microsoft in questo senso. Se guardiamo anche il numero di utenti, perché sappiamo, no, le grandi enterprise ragionano praticamente solamente sfruttando numeri piuttosto che guardando i quadranti di Gartner o cose di questo genere, GitHub sta avendo una grossa crescita, quindi 30% di crescita in termini di engaged user, questo è vero per GitHub, ma anche per Azure DevOps, quindi questo dimostra di nuovo che Azure DevOps non è assolutamente lasciato al caso. Come vedremo dopo, c'è comunque una feature timeline, una roadmap pubblica che potete andare a consultare. E GitHub in particolare ha 50 milioni di developer che sviluppano attivamente, quindi siete liberi di unirvi a questi 50 milioni di persone e cominciare a sviluppare anche voi sfruttando questo strumento. In più c'è anche tutta la parte di enterprise, quindi di nuovo non è solamente l'open source classico, ma è anche l'enterprise. Quindi la grande azienda che deve spostare magari centinaia di progetti, che ha brevetti su quei progetti, quindi deve mantenerli al sicuro e vedremo effettivamente come questa cosa è supportata. In realtà, indipendentemente dal tool, quello che si vuole avere è la classica developer velocity, no? Perché dobbiamo rilasciare qualcosa e dobbiamo rilasciarlo abbastanza in fretta. Quindi ci serve un sistema tale per cui non perdiamo giornate a fare il setup del nostro ambiente con Visual Studio, ci serve fare in modo che un developer che si unisce al nostro team riesca immediatamente a configurarsi e a fare tutto il setup, dell'ambiente, a scaricare .NET Core, tutti quelli che sono i requisiti base, ad esempio, Dopodiché deve prendersi una feature, svilupparla e rilasciarla nella modalità più veloce possibile, e chiaramente assicurandosi di non introdurre bug, chiaramente, ma questo penso che sia dato per scontato. E non dobbiamo tralasciare la cosa più importante, che è ovviamente tutta la parte di security. Quindi ci serve un sistema che in più ci garantisca che il codice che stiamo sviluppando è anche 100% safe. Quale strumento utilizziamo quindi per raggiungere questi obiettivi? Beh, possiamo scegliere, alla base ci sarà sicuramente Visual Studio piuttosto che Visual Studio Code, Visual Studio for Mac, è abbastanza indifferente, è comunque un ambiente che siamo abituati a conoscere, anche se vedremo tra poco che ci sono anche un po' di differenze per quanto riguarda perlomeno la parte web. E dopodiché spetta a noi decidere, ma indipendentemente dal fatto che andiamo su GitHub o su Azure DevOps, avremo sempre una parte di board dove possiamo andare a creare le nostre issue, i nostri bug, work item, eccetera. Dobbiamo sviluppare da qualche parte, dopodiché abbiamo un sistema che ci deve tenere il codice sorgente, quindi Azure Repos su Azure DevOps piuttosto che GitHub stesso. Dopodiché avremo una parte di pipeline sicuramente per eseguire il nostro codice e farne una compilazione classica piuttosto che rilasciarlo in un determinato ambiente, una parte di test, una parte di artifact, e più o meno abbiamo anche delle controparti dentro GitHub, no? Quindi Azure Artifacts può essere più o meno paragonato a GitHub Packages, mentre Azure Pipelines può essere più o meno paragonato a GitHub Action, però non c'è una vera e propria controparte, ad esempio, per tutto quello che è il sistema di test plan. E infine, dopodiché, una volta che abbiamo rilasciato, possiamo usare Azure chiaramente per monitorare tutta la nostra infrastruttura. Quali sono le novità che sono state annunciate dal 2019 ad oggi? Beh, in realtà Microsoft ha rilasciato più di 200 feature, quindi elencarle tutte è un pochettino problematico. Abbiamo già annunciato GitHub Packages, GitHub Action anche ne abbiamo un po' parlato, ma adesso lo vediamo un pelo più nel dettaglio. C'è sicuramente molto importante l'acquisizione di NPM e la parte di GitHub for Mobile, perché hanno fatto un'applicazione mobile che devo dire è anche molto comoda da utilizzare, perché si sanno che è importante sempre tenere le issue sotto controllo anche quando si è in viaggio direttamente dal telefono, piuttosto che controllare le pipeline, perché non si sa mai. Hanno fatto improvement però non solamente sulla parte di GitHub, ma anche sulla parte di Azure DevOps, di nuovo, quindi Azure DevOps non sta rimanendo indietro. Quindi grossi improvement sulla parte di supporto Kubernetes direttamente nelle pipeline, YAML pipeline che tra l'altro sono diventate ufficialmente in GA, quindi General Availability. Supporto è open per tutti e non ci sono particolari controindicazioni ad oggi nell'utilizzo delle stesse. Quindi, se volete definire la vostra pipeline come codice, è perfetto, anche per avere versioning e cose di questo genere. In realtà non è tutto qui perché c'è molto di più. Se guardo Azure DevOps in particolare, abbiamo tutta la parte di Kanban che adesso supporta una migliore gestione di tutta quella che è l'experience riguardo agli errori di validazione, c'è tutto il sistema di state transition rules, tale per cui praticamente possiamo impedire il cambio di stato da new ad un, per dire, senza che passi da dev in progress, e in più tutta la parte di streaming auditing, scusate, di streaming per le auditing API, che è abbastanza fondamentale in caso in cui avete appunto una grossa enterprise in cui volete capire e tracciare tutto quello che fanno gli utenti all'interno di Azure DevOps. Su GitHub c'è molto di più in realtà di questo. Alcune cose le vediamo qui, code spaces, discussion, improvement su tutto quello che è il sistema di machine learning e di workflow, le action, quindi tutta la parte di pipeline. E poi c'è un supporto comune che riguarda in questo caso qui, almeno nell'ultimo periodo, nel 2020, solamente un po' di update sulla parte di CLI, quindi per comandare sia GitHub che Azure DevOps, che impatta entrambi i sistemi. Quindi Microsoft continua a lavorare su questi. Microsoft ha rilasciato Skillset Agent per Azure DevOps, che sono una particolare tipologia di agent, tale per cui sostanzialmente avete una via di mezzo come opzione quando non potete utilizzare gli hosted agent, che sono quelli che vi fornisce Microsoft, che non potete toccare, che hanno un hardware dedicato che è fisso, appunto non si può modificare, il software è fisso, quindi se avete delle esigenze particolari dovete farvi una macchina custom, quindi i self-hosted agent, che però dall'altra parte vi richiedono una manutenzione di un certo tipo, quindi se dovete aggiornare il sistema operativo spetta a voi farlo, se dovete installare software particolari dovete mantenerlo voi. Il problema qual è? Che se vi fate il Trusted Agent, tutto sommato, appunto, gestire la scalabilità poi di questo sistema diventa molto complesso nel tempo. Quindi Microsoft ha rilasciato questo sistema di Scale Set Agent basato su Azure Virtual Machine Scale Set, in cui voi andate a specificare la dimensione delle immagini come vi pare a voi, dopodiché impostate semplicemente in Azure DevOps un nuovo pool a cui collegate lo Scale Set e sarà Azure DevOps a fare tutta la configurazione. Se voi avete già un'immagine pronta in Azure che potete utilizzare con il vostro software, la agganciate allo scale set e di nuovo Azure DevOps si preoccupa solamente di agganciarlo alle vostre pipeline. Ci sono alcuni scenari in cui questo può essere utile, quindi chiaramente se avete requisiti particolari per determinati instruction set dei processi di machine learning, se avete dei requisiti a livello di network, tale per cui avete dei firewall particolari in azienda, piuttosto che, non lo so, volete semplicemente risparmiare sulle licenze di MSDN, perché ovviamente comprare gli hosted agent costa e costa di più dei self-hosted, mentre per i self-hosted potete appunto utilizzare le licenze di MSDN. Come mi aggancio? Un semplice comando dalla CLI, Azure Virtual Machine Scale Set Create, a cui devo semplicemente specificare il numero di instance che voglio in parallelo, il load balancer, che deve essere una stringa vuota, e l'upgrade policy mode, che deve essere manual. Questo perché la scalabilità verrà poi gestita da Azure DevOps stesso, e quindi non da noi. La controparte in GitHub di tutto il sistema di pipeline che Azure DevOps produce, dove però non sono supportati questi scale set agent, almeno per ora, è tutto il sistema di GitHub Action. Che cosa sono? Beh, in realtà se lo vedete già dall'immagine, l'interfaccia è molto simile a quella di Azure DevOps quando lanciate una pipeline. E questo in realtà è dovuto al fatto che l'engineering team che l'ha prodotto è esattamente lo stesso e la tecnologia che c'è dietro per agganciare un agent alla vostra pipeline e eseguire il vostro codice step by step è esattamente lo stesso. Quindi non ci sono novità. Semplicemente hanno creato questo sistema tale per cui voi andate a definire gli step e lo fate tutto integrato all'interno di GitHub senza dover switchare ad Azure DevOps e quindi fare una modalità mista GitHub ed Azure DevOps. Quindi è completamente managed ed esattamente come in Azure DevOps potete sfruttare l'extension per agganciarvi con nuovi strumenti per costruirvi comandi custom, eccetera. Esco un attimo dalla presentazione per farvi vedere una demo velocissima. Quindi io mi sono già fatto un repository in GitHub, che in questo momento è privato, ma poi chiaramente ve lo condividerò, in cui mi sono già creato dei workflow. Però andiamo a vedere all'inizio come si può cominciare. Beh, all'interno del mio repository clicco su Action e chiaramente io ne ho già configurati alcuni, quindi me li ritrovo, però se dovessi cominciare da zero mi basta cliccare su New Workflow e in realtà devo solamente andare a selezionare il workflow che voglio, in questo caso .NET, ed ecco che, se vado a zoomare un attimo, vi ritrovate tutta la parte di pipeline definita anche qui, esattamente come YAML, in cui i comandi però sono leggermente diversi. Una volta definita la pipeline, io posso semplicemente salvarmela, quindi faccio un commit, mi creo il file e me lo ritrovo dentro il codice, quindi vado ad aprire semplicemente un esistente, che è esattamente in realtà lo stesso, in cui vado semplicemente a fare un .NET Restore, lancio un comando di .NET Build e uno di .NET Test, perché questa è un'applicazione .NET Core. Se torno all'interno delle mie action, posso vedere che l'ho già creata, l'ho lanciata già un paio di volte, magari entro in una che avevo creato. Io qui, esattamente come in Azure DevOps, posso creare n step che devono essere eseguiti piuttosto che n job. Ora, in questa fase, io ho solamente il job di build e i vari step che sono appunto quelli che abbiamo appena visto, quindi il setup di .NET Core, il checkout del repository, build, test e così via. Tornando invece alla presentazione, volevo farvi vedere la sintassi perché cambia leggermente rispetto magari a quanto siamo abituati su Azure DevOps. Quindi su Azure DevOps lo trovate sulla destra, mentre GitHub è il codice sulla sinistra. In realtà, come vedete, le differenze non sono tantissime, cioè è comunque abbastanza intuitivo. Ci sono alcune differenze sostanziali, tipo che il checkout del codice sorgente su GitHub GitHub è esplicito, mentre su Azure DevOps è implicito, quindi non avete bisogno di specificarlo, o almeno su determinati tipi di job e così. Dopodiché il resto si chiamano script, task, è abbastanza indifferente. Cambia principalmente la naming convention, se volete. Il resto è praticamente identico. Andando avanti, tra le varie novità che ci sono, CodeSpaces è sicuramente la più interessante, perché a tutti gli effetti vi dà la possibilità di fare il setup di un ambiente in più o meno 10 secondi. Qualsiasi repository che avete aperto su GitHub o comunque il setup di un determinato ambiente, quindi un nuovo developer che fa il join del vostro team, di solito è complicato e dura magari giorni, perché appunto deve installarsi Visual Studio, deve scaricarsi .NET Core, magari ha scaricato la versione diversa mentre voi avete un global JSON in cui andate a specificare una versione ben precisa e cose di questo genere. Beh, in questo caso qui CodeSpaces ci viene in aiuto perché dobbiamo semplicemente andare a specificare un file chiamato devcontainer.json in cui diciamo a GitHub sostanzialmente: guarda che io voglio un ambiente configurato con queste dipendenze. Quindi, ad esempio, come terminale voglio il Bash, come estensioni voglio il supporto a C Sharp, voglio utilizzare un Dockerfile specifico perché magari le mie sono API e quindi voglio distribuirle sotto un container. Queste sono le porte a cui fare forwarding, quindi tutto il sistema farà poi forwarding automatico per voi. E niente, in GitHub, quando andate a fare ad esempio che cliccate sul tab code per andarlo ad aprire in desktop, in realtà, anziché farvi il clone in locale, potete fare apri con CodeSpaces. In questo caso vi si aprirà un nuovo tab all'interno del browser e vi troverete un'interfaccia di un sistema che è quello che vi ho fatto vedere nella slide precedente, che è praticamente Visual Studio Code. E questo perché l'editor è praticamente lo stesso identico di Visual Studio Code, è basato sugli stessi meccanismi e quindi vi trovate anche un ambiente familiare. In futuro hanno già annunciato che supporteranno anche tutta la parte dei temi, quindi se voi siete loggati con lo stesso Microsoft account e avete ad esempio il tema scuro viene portato anche su CodeSpaces. Quindi di nuovo si tratta solamente di impostare il devcontainer.json che specifica le vostre dipendenze. Dopodiché il setup ci mette veramente 30 secondi per tirarvi su un ambiente con una macchina virtuale di Azure in cui voi potete entrare ed è già tutto configurato. Il pricing ad oggi non è disponibile, quindi non si sa ancora quanto costerà, però diverse tipologie di progetti e di linguaggi sono già supportati ad oggi. Altra cosa che volevo farvi vedere, secondo me è abbastanza importante, è tutta la parte di discussion, perché voglio dire, ad oggi se guardiamo su GitHub ci sono solamente le issue, ma le issue o meglio il pull request anche, però non sono il modo migliore per avviare una vera e propria discussione. Il punto è che questo è disponibile solamente in preview, esattamente come CodeSpaces, però questo è solamente pubblico, scusatemi, disponibile per i public repo. Quindi se avete un sistema privato, ad esempio per un enterprise, non è il caso, no, non potete attivare la preview, ok? Quindi dovete tenerlo in considerazione. Riguardo la security, vado un po' avanti perché il mio tempo in realtà è praticamente finito. Volevo farvi vedere la possibilità di recuperare, grazie a GitHub in automatico e a tutti i sistemi che GitHub mette a disposizione, le integrazioni con i vari provider che ha, l'identificazione automatica di eventuali secret nel vostro codice. Questo perché, di nuovo, hanno fatto una partnership con diversi provider, immaginatevi ad esempio Keyvault, e quindi riescono a capire che avete generato una chiave particolare di un certo tipo in automatico vi segnalano, vi aprono una pull request dicendovi guardate che abbiamo rilevato esattamente questa secret, ve la eliminano e ve la rimpiazzano con un potenzialmente un servizio di storing delle chiavi, come ad esempio Keyvolt, per avere le chiavi in maniera sicura. Chiaramente il sistema è automatico, però non vi riscrive la history, ok? Quindi semplicemente fa il revoke della chiave, quindi comunque non è più utilizzabile, però tutto sommato sta a voi poi decidere cosa fare. Tutto il sistema può essere basato su Dependabot, che è un bot che gestisce per voi tutti quelli che sono gli upgrade dei package o delle vulnerability. Quindi in automatico, quando viene rilevato qualcosa, la pull request viene aperta da Dependabot, appunto sia per le vulnerability di questo tipo che per ad esempio pacchetti di Nuget che non sono aggiornati, quindi è molto comodo anche per aggiornare sempre le dipendenze. Questo funziona anche per Azure DevOps, però vi lascio tutto il codice all'interno di GitHub per andarlo a vedere e poi comunque rimango a disposizione all'interno del panel. Quindi se avete domande poi cerco di rispondere molto volentieri durante appunto il panel. Vi lascio alcune risorse e niente. Grazie a tutti per questa sessione.